Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Perché la nostra preghiera sia davvero gradita al Signore, confessiamo davanti a Lui di non avere le mani pure, di avere una coscienza, di avere coscienza dei nostri peccati, delle nostre mancanze, delle nostre ingiustizie, di avere coscienza delle nostre miserie e della necessità del suo perdono.
La prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 2, versetti dall'8 al 15. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemiche. Allo stesso modo le donne, vestite decorosamente, si adornino con pudore e riservatezza, non con trecce e ornamenti d'oro, perle o vesti sontuose, ma come conviene a donne che onorano Dio, con opere buone. La donna impari in silenzio, in piena sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di dominare sull'uomo. Rimanga piuttosto in atteggiamento tranquillo, perché prima è stato formato Adamo e poi Eva. E non Adamo fu ingannato, ma chi si rese colpevole di trasgressione fu la donna che si lasciò sedurre. Ora lei sarà salvata partorendo figli, a condizione di perseverare nella fede, nella carità e nella santificazione, con saggezza. Parola di Dio.
La prima lettera di Timoteo che abbiamo iniziato leggendo i primi due capitoli, oggi terminiamo il capitolo secondo, attribuita a Paolo, anche se si discute molto se sia di Paolo o no, probabilmente no, e comunque Paolo qui si definisce nella lettera, o è definito, comunque si definisce apostolo di Gesù per comando di Dio, nostro Salvatore, con questa affermazione tipica delle lettere pastorali, come abbiamo visto, e di Cristo Gesù nostra speranza. Comando quindi duplice, ricevuto da Dio e dal Cristo e da Gesù al suo vero figlio Timoteo. E che apposto ha per un compito a Efeso? Contrastare, comunque non contrastare, insomma è un incompito di insegnamento e di discernimento, perché a Efeso circolavano, dice il versetto terzo, dottrine diverse, interpretazioni della tradizione e della legge, che diventavano dottrine diverse, molteplici, e Paolo che mettevano addirittura in dubbio la bontà della legge, potevano far mettere in dubbio la bontà della legge. Paolo ribadisce al versetto ottavo: noi sappiamo che la legge è buona, purché se ne faccia un uso legittimo o adeguato, dipende dalle traduzioni, e quindi la contestazione che Paolo muove non è tanto ovviamente né alla legge né ad altri libri che potevano essere legittimi per la spiritualità, e insomma parlo praticamente parlo dei libri che stiamo anche un po' studiando abbiamo fatto in questo anno, abbiamo letto, e che erano anche riconosciuti per alcuni di questi ispirati, abbiamo già visto, ma insomma Paolo contesta le letture che se ne fanno, letture che cercano in questi libri giustificazioni attraverso genealogie eccetera, e evitando, sembra essere così, evitando però così di porsi il vero problema, lo scopo del comando della legge, che è la carità. E attraverso la carità, le opere che vengono adempiute, che si può aderire, approfittare della salvezza che Dio offre, e non certamente attraverso altre cose che pullulavano attraverso dottrine diverse, costruzioni di genealogie interminabili, eccetera. Non sappiamo di più, ma comunque la contrapposizione sembra essere questa. Paolo insiste sullo scopo della legge, che è la carità, attraverso che nasce da un cuore puro e dalla buona coscienza di una fede sincera. E poi fa un elenco molto forte di categorie di peccatori, di peccati, di peccatori, per i quali è la legge, e non per i giusti, ma per, non per il giusto, ma per gli ingiusti. Ovviamente per la loro salvezza è la pedagogia della legge che insegna all'uomo a conoscere se stesso. E troviamo anche al versetto 15 la stessa affermazione per Gesù. Gesù non è venuto per i giusti, ma per salvare i peccatori, come la legge. E quindi la missione di Gesù, ovviamente è stata positiva e ha avuto come scopo la salvezza dei peccatori, così anche la legge. Ovviamente ciascuno nel suo ruolo. E Paolo a questo punto si sembra mettersi in mezzo a questi, ai peccatori. Dice: il primo dei peccatori sono io, primo dei quali. Ovviamente Paolo non era un parricida, eccetera, come abbiamo detto, non era un empio contro la legge, ma la legge la seguiva, però Paolo sente di sé così, pur non avendo commesso quei peccati di cui che è elencato prima, però quanto a sé si sente di essere ugualmente il primo dei peccatori, per la sua vicenda, per quello che è stato, insomma, e perciò salvato per misericordia da Dio. E questo lo dice perché il Dio che cosa ha operato in lui, soprattutto la missione, gli ha donato la missione della predicazione, maestro dei gentili, come dirà, però soprattutto di essere un esempio, l'esempio della misericordia, dell'opera della misericordia di cui lui è stato oggetto. Questa è la sua prima testimonianza, ancor prima della missione, della predicazione, l'esempio che Dio ha dato in lui della sua opera di misericordia. E poi troviamo l'esortazione perciò a Timoteo, suo vero figlio, al buon combattimento, a combattere la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza. E l'esempio che fa dopo, di Imeneo e di Alessandro e di altri, viene ricordato perché anche coloro che sono preposti a guidare la Chiesa e che hanno doni particolari, come Timoteo, le profezie, ha avuto un insegnamento dalla nonna, eccetera, tante cose, però fino alla fine bisogna conservare la fede e la buona coscienza, perché tutti, nessuno è escluso dalle prove, si ricorda anche che nella stessa lettera Paolo parlerà di sé facendo un po' alla fine della sua vita, ho combattuto la buona battaglia, ho mantenuto la fede. E anche per Paolo questo è valido. E poi troviamo al capitolo secondo la raccomandazione di Paolo riguardo alla preghiera, alla liturgia, che si preghi per tutti gli uomini, per i re, per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla. Non per chi sta al potere, come si faceva nelle nazioni, insomma nei grandi regni, nei grandi imperi, perché il re ottenesse il successo, ma la preghiera di Paolo, biblica, che è la preghiera del giudaismo, della tradizione giudaica, che troviamo nell'Antico Testamento tante altre volte, è perché chi è proposto al governo, governi in modo tale che si possa godere della stabilità, della pace e della giustizia, non per altro. E, ispirata al fatto che uno solo è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio, l'uomo, Cristo Gesù, che vuole che tutti gli uomini giungano alla salvezza e alla conoscenza della verità, perché Dio è Dio di tutti. E poi troviamo i versetti di oggi, che presentano anche qualche problema, e vediamo un po' come li abbiamo letti. Io non penso che vadano presi in modo assoluto. Qui Paolo affronta dei problemi all'interno della Chiesa, le sue affermazioni vanno inserite in quel contesto, ma comunque cerchiamo di vedere.
Affrontando questo brano mi sono sentito molto avvantaggiato dal commentario che leggevo, il quale cercava appunto di dare spiegazioni pacificanti, ecco, su certe espressioni, e provo a riferirle, ecco, se ci riesco, proprio su questo argomento del ruolo della donna nell'assemblea. E in questo commentario si dice che quando si parla di imparare, intanto non si intende una cosa qualsiasi, ma si intende quello che anche oggi gli ebrei intendono, cioè studiare la Torah. Quindi quello dell'imparare si riferisce allo studio della parola. E quando si dice che la donna rimanga in atteggiamento tranquillo, appunto si può considerare che possa quindi imparare in modo tranquillo, senza essere disturbata e senza interferenze da parte degli altri. Per quanto riguarda il discorso del primo peccato e della tentazione, Non sembrerebbe corretto sostenere che Eva abbia avuto un ruolo primario al posto di Adamo, quando tutti sanno che è il contrario, e ciò è avvalorato da Romani 5, che dice al versetto 12: a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e si riferisce ad Adamo. Di Eva si dice si lasciò sedurre, appunto. E per quanto riguarda invece l'ultimo versetto di oggi, cioè ora lei sarà salvata partorendo figli, che sembra un versetto che limita molto, come dire, la stessa espressione, ecco, delle possibilità di vita, di intelligenza e anche di fede della donna, e si può pensare a un altro riferimento, nemmeno poi così indiretto, visto che ci si è già riferiti una volta al primo peccato, dicevo, si potrebbe pensare a un altro riferimento alla maledizione originaria, mi riferisco a Genesi 3:16, in cui si dice alla donna: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Ecco, qui si dice invece che la donna è chiamata alla salvezza, cioè il procreare, la capacità di procreare che è tipica della donna e solo di lei, diventa un'occasione di salvezza, ma non dobbiamo mai dimenticare che la salvezza è sempre nella fede del Cristo Signore, per la donna come per l'uomo, e non in altre attività o in altre circostanze.
Io pensavo che il collegamento dei versetti di oggi con i precedenti appunto sia per lo stesso contesto, cioè quello della preghiera, del culto, e anche più specificamente questo dunque, voglio dunque, è perché se l'intenzione innanzitutto deve essere verso coloro che hanno più influenza sulle vicende degli uomini, cioè i regnanti, ed essere una preghiera perché si possa vivere nella pace, allora chi prega per primo deve avere mani di pace. Non posso pregare per la pace ed essere io direttamente invece operatore di violenza, di ira, di visione. Quindi mi pare che il versetto 8 dica la conseguenza di questo animo che deve esserci nella preghiera, cioè una volontà di una vita buona, e dunque innanzitutto chi prega. E il fatto che dica che gli uomini, nel senso i maschi, e poi dopo al versetto 9 si riferisca invece alle donne, io rimanevo così con il pensiero che una sfumatura la tenga di diversità, e cioè che facilmente l'uomo cada nell'ira, viene tradotto polemica, comunque in questa avversità, in questa discussione, questo dialogismos. L'animo, se l'uomo può inclinare in questo, deve badare a non caderci, a non indugere nell'ira, in una violenza esercitata. E quindi pensavo che rimanesse comunque una sfumatura anche per quel che riguarda le donne, di un campo in cui può essere a cui può essere soggetta, cioè quello appunto dell'attenzione a mettersi in mostra. Io tutta questa indicazione che chiede un atteggiamento e abiti che siano di sobrietà, mi sembra che abbia una sua intenzione in Paolo, cioè si dica che questo è un campo. Poi probabilmente anch'io, visto che dicono anche il contesto della società, forse a Efeso proprio una anche atteggiamenti di donne e una particolare quindi situazione anche lì di una ricerca di adornamenti legati anche a questo culto di Artemide, eccetera eccetera, una certa situazione della donna ancora più esposta. Però credo che ci sia anche un significato generale, ecco, che questo è un fronte in cui come l'uomo nell'ira, la donna nel mostrarsi, nel sedurre, nel cercare attenzione. E, ecco, certo gli altri versetti sono difficili, anch'io poi non sono arrivato in fondo, anzi forse è meglio che non allunghi.
Faccio un breve passo indietro, vado al versetto 17 del capitolo 1 e c'è questa bellissima dossologia che dice: al re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. E messa a fronte alla preghiera liturgica del capitolo 2, alle raccomandazioni che fa Paolo, mi pare che dica sì, di pregare per i re, per tutti quelli che stanno al potere, ma tenendo conto che è un potere relativo, è un potere transeunte, e che il re dei re, cioè, dice, al re dei secoli, cioè il Signore della storia. E mi ha molto consolato il fatto che ho letto in un commento di Reus, Joseph Reus, che dice che i cambiamenti epocali che noi viviamo anche adesso, i cambiamenti di era, sono nelle sue mani. È lui che in qualche modo fa andare la storia, anche cose che ci sembrano, almeno io ho pensato, difficili da affrontare. Dobbiamo confidare, ecco, che il re dei secoli è il Signore della storia e ha nelle sue mani il nostro futuro, ecco. E per cui la preghiera poi liturgica, le raccomandazioni, certo, sono in questa scia, ma i poteri umani sono sottomessi alla Signoria di Dio. E poi volevo solo dire che il commento tratto dai Proverbi 31, cioè l'ultimo capitolo del libro dei Proverbi, mi sembra molto bello rispetto al pensiero della donna, ecco, in questa positività che è anche tipo poi della Chiesa, in questi atti di grande carità, di attenzione, di preveggenza. E mi è piaciuto molto, è un commento molto bello a questo passo di oggi.
Volevo sottolineare che il dunque che troviamo al versetto 8, a me almeno, richiama molto il dunque del versetto 1, che già mi aveva interrogato ieri. Mi pare che l'autore stia riprendendo le fila del proprio discorso, che io sento sintetizzato in quel versetto 5. Lo scopo del comando è però la carità, del capitolo 1 intendo. Voglio dire che dopo aver sottolineato, fatto vedere a Timoteo le derive per cui non si deve andare di perdersi in ragionamenti, di non far fare alla legge il suo compito, eccetera, arriva allo scopo di questa piccola chiesa che ha affidato a Timoteo, e che cioè questo scopo è la supplica. Lo supplica a me, è chiaro, perché viene bene per come l'ho sentita io, che fondamentalmente per tutti gli uomini. Poi è vero che è per i re, perché come ha detto Sandro, se i re funzionano sta bene anche la gente, però lui lo dice per tutti gli uomini, ed è perché tutti gli uomini siano salvati. Allora, mi pare che messa così al centro la preghiera intercessione, l'assemblea liturgica che solleva preghiera, eccetera, si ponga le basi di come deve essere questa preghiera, gli uomini con mani senza collera e queste donne con questo silenzio, che visto nell'ambito di un'assemblea liturgica mi pare vada solo nel senso, se è corretto questo taglio, di porre le basi anche del fatto che il presbitero sia uomo, che sia un insegnamento importante, e poi mi fermo. per quello che riguarda le motivazioni teologiche che Paolo, insomma, che l'autore dà, faccio presente solamente, che lo sappiamo meglio di noi, insomma, che in Prima Corinti sottolinea l'importanza, la bellezza, la grandezza di chi è completamente si dedica al Signore senza dedicarsi, insomma, fa questa lode, ecco, della verginità consacrata, in cui non ci si salva per partorendo figli, ma con ben altro dono al Signore.
Cerco di dire alcune cose su questi versetti, appunto, che mi sembrano appunto tutti, come si diceva, nell'ambito della liturgia, quindi il quadro è questo, quindi questo abito delle donne decoroso è appunto in ordine a questo soprattutto, mi sembra, non solo nella vita quotidiana, ma in particolare quest'abito così molto, perché la faccia quasi scomparire, se per usare un termine non, perché non sia messa in mostra, ecco, quindi la donna in assemblea deve essere il meno possibile appariscente, ecco, mi sembra che si possa interpretare così. Anche questo essere silenzioso non è perché taccia o perché sia proprio schiacciata, ecco, ma lo faccia in modo da non provocare, non so come dire, appunto ricordando, proprio mettendo di fronte la narrazione biblica della Genesi 3, la provocazione evidentemente è insito, la malizia è insito nell'animo femminile, quindi la custodia mi sembra che per lei debba essere massima soprattutto nella liturgia, perlomeno io l'ho sempre sentito così. È molto bello il parallelo della prima Pietro al capitolo 3, quindi adesso non lo leggo per brevità. E quindi il richiamo alla Genesi, ma non solo, perché poi la prima Pietro dice le donne, cita Sara, eccetera, dunque non ce l'ho adesso sotto mano, si rifacevano appunto alle donne alle madri di Israele, e che erano evidentemente esemplari, quindi l'esempio è quello che si trae dalla scrittura, e quindi è anche il fatto di che la salvezza venga dalla generazione, tornando appunto a Genesi 3, mi sembrava che quello che si dice, moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà, mi sembra che qui porti molto in evidenza il fatto che la donna è segnata dal dolore, e quindi nella liturgia questo mi sembra che l'associ particolarmente all'offerta di Cristo, ecco, e in questo senso il partorire diventa una via di salvezza, ma in questa luce qui, credo, però non pretendo di aver risolto nulla.
Ma io mi ero legata, insomma, anch'io al contesto certamente, e soprattutto al versetto della conoscenza della verità come punto centrale intorno al quale fare poi ruotare tutto questo, queste ammonizioni, queste annotazioni sull'atteggiamento di fondo, perché di fatto capisco che, non so se per genere o per individualità, il rischio della seduzione per me è molto forte, e quindi di fatto non me lo sono sentito troppo distante questo testo. Certo, va bene, condizionato al contesto storico, alla cultura del tempo, e quindi poi rapportandolo ai tempi nostri e alla mia condizione personale quindi molto rivisto, però sicuramente mi sembra che sia prezioso questo dirsi di due atteggiamenti che devono essere molto diversi, l'uno senza imposizioni ma e con calma, l'altro invece molto attento a non farsi fuorviare da strade che sono alternative che anche forse quasi nell'ambito della carità stessa possono poi prendere pieghe che non sono esattamente quelle della verità che Gesù vuole, che è invece in Gesù, insomma, che Paolo sta cercando di trasmettere. E il discorso della maternità, in particolare nello specifico, l'avevo proprio molto pensato come l'atteggiamento, cioè non avevo così trattenuto il discorso sulla maternità fisiologica, insomma, del partorire nella carne, ma allargata invece al pensiero della maternità, mi sembra che sia l'indicazione più forte di quell'atteggiamento della carità che diceva all'inizio, una spendita incondizionata e totale, che forse in qualche maniera allora lascia un pochino più all'uomo l'idea di un approfondimento e di uno studio, e a lei la parte invece più della donazione e della spendita nella sottomissione.
Non entro nella cosa perché sono molto restio, ecco. Io ricordo Don Giuseppe una volta, quando noi facemmo una lunga meditazione, ecco, sul ruolo sull'uomo e la donna, in preparazione del cosa?
Il capitolo, mi pare.
Sì, in preparazione di un capitolo si fece questa lunga meditazione sull'uomo e la donna, e a me mi dette un piccolo compito di introdurre questo studio qui a Oliveto. E ricordo che io mi impegnai moltissimo, andai a cercare, lessi soprattutto dei teologi ortodossi che su questo argomento tirano fuori molte cose sulla spiritualità del maschile e del femminile, ecco. E ricordo che Don Giuseppe, quando cominciò, disse: ma io non voglio entrare in queste differenze perché nella Bibbia non ci sono, non sono scritte nella Scrittura, ecco. Nella Scrittura c'è scritto che sono uguali, l'uomo e la donna sono stati creati uguali, questa è la linea, ecco. E a me sembra che anche qui si debba confermare questa linea, che l'uomo e la donna sono uguali. Qui mi sembra che lo scopo generale di tutto quello che dirà poi dopo su tutti il vescovo, sulla cosa, è quello che lui ha detto al versetto 2, quando dice: perché possiamo condurre una vita calma, tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio, dedicata totalmente a Dio. Vuol dire, insomma, che la nostra vita deve essere quella, e tutto quello che altera questa cosa è da scartare, è da... Questo, quello che conta è questo, e per far questo bisogna ricordarsi che uno solo è Dio, uno solo il mediatore Gesù Cristo. Ecco. Poi, e alla fine, quando dice, e sembra riferito alla donna, quando dice di perseverare nella fede, nella carità e nella santificazione con saggezza, noi uomini maschi non ce lo sentiamo rivolto a noi questo invito è assolutamente unitario: perseverare nella fede, nella carità e nella santificazione con saggezza. Per cui poi queste differenze che vengono evidenziate, come accennava Paolo prima, queste differenze che vengono evidenziate, a mio parere, rispetto a questo disegno unitario, sono un po' di un livello diverso, ecco, e mi sembra che possano anche subire varie tendenze, ecco. Mi sembra che il disegno unitario va tenuto in primo piano, ecco. Sì, uno evita la polemica.
Ovviamente non si può pretendere di concludere, perché per concludere bisognerebbe avere tutto chiaro, e così non è. Difficile, rimane comunque un testo difficile, e quindi bisogna un po' anche calare le pretese, almeno in quello che si dice, però insomma alcune cose sembrano chiare. Quello che diceva Sandro prima, per le donne, per le mogli, che facciano tutto nella carità, nella santificazione con saggezza, vale per tutti, è confermato anche da quello che dice per gli uomini, che elevino a Dio preghiere al cielo con mani pure, senza collera e senza polemiche. Questo vale per tutti, non si può dire che è detto solo per gli uomini maschi, insomma qui è per tutti questo comando. Evidentemente è più facile, o meglio, più facile, questo non lo so. Comunque, al tempo di Paolo era più facile che ci cascassero gli uomini. Forse oggi è diverso, ma questo non cambia nulla. Non cambia nulla, perché oggi il ruolo della donna nella società è molto diverso, ma non cambia nulla. Diciamo, i comandi valgono per tutti, non c'è differenza. E anche l'argomento, un argomento che Paolo usa, Adamo fu ingannato e la donna si lasciò, ma chi si rese colpevole di trasgressione fu la donna che si lasciò sedurre. Qui è un'interpretazione che però alla fine, secondo me, quello che conta di più è che Paolo qui si rifà all'ordine della creazione dopo il peccato. Non prima, sì, ricorda, è stato creato prima Adamo, ma soprattutto dopo, perché nel racconto della creazione, capitolo 1 e 2, non c'è l'affermazione che la donna sia sottomessa all'uomo, eccetera. C'è un'altra cosa, che l'uomo, la donna è stata certamente tratta dalla donna, questo è vero. La donna è stata tratta dall'uomo, questo è vero, però quello che viene detto a Genesi 3 della donna, che è il proprio istinto verso il marito, eccetera, questo è frutto del peccato, di una creazione che si è rotta, che qualcosa ha subito e che quindi deve essere risanato, ma nel disegno di Dio c'è, come diceva San, l'uguaglianza, insomma non c'è una diversità ontologica, non so se si può dire così, fra i due sessi, fra l'uomo e la donna. E questo non vuol dire però che nella storia il peccato qualcosa ha prodotto, ha portato, e di cui bisogna tenere conto. E poi l'altra affermazione, a me sembra che Paolo qui tenga molto conto anche della situazione della Chiesa in Efeso in particolar modo, troviamo anche altri accenni, per esempio, insomma, la donna che si salvi attraverso il partorire figli, naturalmente a condizione poi anche questo, di perseverare nella fede, probabilmente anche in polemica con queste dottrine che pullulavano, dice al capitolo 4, no? Le ricorda, e che portano a vietare anche il matrimonio. E quindi c'erano forse delle teorie, delle teorizzazioni che vedevano dei compiti diversi al di fuori del matrimonio, non era più la procreazione è ordinata al matrimonio, qui è qualche cos'altro, non sappiamo di più, ma insomma bisogna stare attenti a non assolutizzare, secondo me, le affermazioni che qui vengono fatte. E per questi due motivi. Però rimane comunque vero, insomma, la richiesta di Paolo è di fare tutto, e secondo me rimangono le due affermazioni supreme: fare tutto con mani pure, la preghiera con mani pure, senza collere, senza polemiche. E l'ultima affermazione per le donne, di fare tutto nella carità, nella santificazione e nella saggezza. Questo vale per tutti. Poi è chiaro che forse è più facile che uno entri in un rischio che l'altro nell'altro, però questi sono i comandi veri che Paolo suggerisce perché la preghiera possa essere gradita a Dio, per elevare una preghiera gradita a Dio e che serva veramente per la salvezza di tutti gli uomini.